Abituata anche il suo lavoro,
ma
no?
Sì, voglio insomma, dire. Ma poi non stiamo facendo una gara.
No, certo, assolutamente.
Però ecco, mi consente proprio un brevissimo preambolo e le assicuro che non è finalizzato a sfuggire poi a tutte le domande che lei mi vorrà fare. Per spiegare Firenze Città Aperta vorrei partire da due recentissimi episodi di cronaca che mi hanno molto colpito e forse hanno colpito anche i radioascoltatori. Due giorni fa a quest'ora una ragazza di 20 anni si siede su un Frecciarossa Milano-Trieste, non so se lei ha letto, e la signora elegante che è accanto a lei le chiede: ma lei che ci fa qui? Mi dia il biglietto. Come mai è qui? Questa ragazza gli mostra il biglietto, la signora prende atto che in effetti la ragazza doveva sedere lì ed era proprio per quel posto accanto a lei. Allora la signora si alza indignata e dice: fanno salire anche i negri ora sui treni Frecciarossa.
È stata sdoganata questa cosa, ecco, in Italia, ecco. Questo linguaggio, questa è una cosa,
non avevo detto all'inizio che era una ragazza di colore, no? Cioè, ho detto una ragazza di 20 anni, peraltro italiana, ma insomma questo conta poco. E nelle stesse ore a Vicofaro un dispiegamento di forze degno, che non si vedeva dai tempi dell'arresto di Totò Riina.
Noi pensavamo avesse trovato Matteo Messina Denaro a Vicofaro, diciamo, dalla quantità.
Un dispiegamento di forze che non si vedeva dall'epoca dell'arresto del capo della mafia. Faceva irruzione durante una cena di solidarietà, no? E il racconto in diretta che ho avuto ha degli aspetti veramente dell'incredibile, certo. Perché lei si immagini che qui a Control Radio voi facciate una cena in cui ognuno porta qualcosa da mangiare,
certo,
magari di solidarietà, insomma, io porto la torta, eccetera, e ai signori che mangiavano una fetta di torta fatta dalla nonna, fatta dalla mamma, e la Guardia di Finanza chiedeva: ma lei ce l'ha lo scontrino per consumare questa fetta? Lei ha preso una fetta di torta,
sembra veramente una volontà vessatoria, diciamo.
Bene, allora non volevo sfuggire alla domanda, però far capire, no? Perché molti probabilmente non sanno cos'è Firenze Città Aperta. Volevo far capire che un gruppo di cittadini, che c'è senz'altro la sinistra storica che dice lei, ma io per dire sono uno di quelli che era lontano dalla politica da tanti anni, e come me tantissimi, insomma, che hanno deciso di creare questa associazione politica, riscoprendo o scoprendo il gusto della politica, di una politica divertente e fatta con passione e con entusiasmo, e grazie al fatto che siamo un'associazione autonoma con un suo statuto, certo, eccetera, possiamo uscire dalle liturgie partitiche, no? Dalle alchimie del dover misurare ogni parola che si dice, facciamo quello che ci pare sostanzialmente, e quindi in questo contesto abbiamo creato questa associazione che intende la politica come servizio, come bene comune, come passione per combattere lo sfruttamento, le disuguaglianze sociali.
Cioè, che tema, come dire, caldissimo.
Arriviamo, il PD, poi arriviamo a Nardella. Allora, in questo percorso, che come vede è finalizzato anche a creare proprio in generale uno spazio che quindi l'associazione non ha intenzione di chiudere con le amministrative, ecco,
esiste a prescindere, perché è possibile fare politica anche fuori dal consiglio comunale, non è che se uno non è,
e comunque al di là di questa scadenza, no?
Certo,
perché, insomma,
certo,
ho trattato temi poi che non sono, sono partito volutamente, certo, da temi che non sono proprio locali,
ecco, perché Firenze Città Aperta poi esiste veramente da tanti anni.
Sì, il nome, allora il nome, diciamo, le posso svelare, diciamo, il nome è stato scelto anche quello un po' come tutto lo spirito dell'associazione votando, cioè nell'assemblea, all'atto costitutivo abbiamo votato dei nomi, e Firenze Città Aperta ha vinto di gran lunga perché appunto ricorda, come giustamente ha detto lei, poi quella stagione felice del Social Forum a Firenze. E in questo contesto noi ci imbattiamo come, no? nella prossima scadenza delle elezioni amministrative, certo, e decidiamo a questo punto di partecipare, quindi questo è vero, noi parteciperemo alle prossime elezioni amministrative con un nostro candidato sindaco alternativo alla destra e a Nardella, e che quindi sarà sul proscenio della politica nei prossimi mesi.
Avete già individuato un candidato?
Allora, presto diremo il nome del candidato.
Qui non ci può anticipare.
Non posso anticipare, ma non è una tattica. Diciamo, noi vogliamo che su questo nostro percorso, anzitutto che sia un percorso il più possibile innovativo, cioè il più possibile dal basso e il più possibile partecipato, quindi non frutto di, appunto, come le dicevo prima, perché sennò.
di accordi, no, di segrete istanze.
Allora,
cioè,
guardi, se io dovessi lasciare il mio lavoro e la mia famiglia per andare a fare gli accordi nelle segrete stanze, insomma, avrei una vita abbastanza triste. No, voglio dire, cioè, non è che mi sono appassionato all'impegno civile, no, per poi divertirmi a fare, insomma, i tavoli per decidere cosa poi.
Io le riporto una dichiarazione che in qualche modo Tommaso Montanari, che col Biancaccio è stato anche protagonista di una,
sì, no,
di una stagione che comunque
è
appunto rientra in questo discorso. Però in qualche modo Montanari a un certo punto dice, guardando alle questioni nazionali, al tema della Lega, allo sdoganamento di un certo razzismo, ad un autoritarismo che si fa governo, dice: qualunque lista forte di sinistra a sinistra di Nardella rischia di consegnare la città alla Lega. Voi di questo rischio, che è una critica che è sempre stata fatta, no, cioè, no, il voto utile, no, fate vincere Berlusconi, se ne parla veramente da tempo in memoria, diciamo. Però forse il frangente è un po' delicato. Voi questa cosa come la vivete, che ne pensate?
Sì, come puoi immaginare, ieri
ne potete rinunciare, diciamo, a una vostra rappresentanza politica, perché il clima è quello che è, voglio dire.
Allora, anzitutto, appunto, parto proprio dall'ultima frase che lei ha detto. Rispetto a quell'Italia, a quella brutta Italia che ho citato nei due episodi iniziali, io sono convinto che esiste un'altra Italia molto numerosa. E se vogliamo guardare poi la cronaca bianca, oltre che la cronaca nera, no? Cioè anche gli episodi belli che esistono nella storia di questi giorni, gli esempi ci sono. Lei ha visto la gara di solidarietà per i bambini di Lodi,
è vero, assolutamente
un successo. Ma anche la nostra manifestazione per Mimmo Lucano sul Ponte Sant'Andrea,
bellissima, assolutamente
partecipata, e anche l'incontro al Teatro dell'Affratellamento con Don Massimo Biancalani,
certo,
c'erano 250 persone, insomma. Quindi a mio parere esiste un'altra Italia, un'altra Firenze, e quest'altra Italia e quest'altra Firenze hanno anzitutto il diritto ad essere rappresentate,
certo.
Questa è la prima risposta. Quindi io non posso rinunciare, anche perché ne va della tenuta del tessuto democratico, no? Se pezzi dell'Italia o
rinunciano
della società rinunciano alla partecipazione alla vita politica del paese, perché poi queste frange possono prendere la strada o del qualunquismo o peggio della violenza, insomma, no? Dell'isolamento, della ribellione,
sì.
Insomma, quindi anzitutto io credo che se viviamo in una democrazia parlamentare dobbiamo consentire a tutte le posizioni nel panorama politico di essere rappresentate equamente, e questo potrebbe essere già un buon motivo per dare rappresentanza ad un pezzo d'Italia, a mio parere consistente, un pezzo di Firenze, a mio parere consistente. Ma ancora non avrei risposto alla sua domanda di dire: bene, voi date rappresentanza, e questo intanto è un fatto lodevole, però comunque fate vincere.
Questo rischio di far vincere la Lega, la destra, il Movimento 5 Stelle.
Allora, l'eccezione, diciamo così, no? La critica ha un suo senso. Probabilmente quello che ci divide è l'analisi che c'è a monte dei motivi per cui vince la destra e dei motivi,
certo,
per cui
sicuramente
ci troviamo. E nella risposta forse è questa, nel senso che io ritengo che uno dei motivi per cui dilaga la Lega, vedi vittoria a Pisa, per dire, vedi vittoria a Trento, a Bolzano, che non erano due luoghi, non stiamo parlando, no, di due città da sempre amministrate alla destra, stiamo parlando di città che avevano un tessuto democratico.
Il caso di Pisa, il caso di Siena, non ne parliamo nemmeno.
Cioè, esatto. Allora, questi risultati, a mio parere, ci dimostrano che l'unico partito che in questo momento fa una politica popolare, cioè una politica in grado di parlare a tutti, ma soprattutto proprio al popolo, a chi sta male, a chi ha dei problemi, è la Lega. Io credo che il Partito Democratico sia in grosse difficoltà in questo momento a parlare, non dico al suo popolo, ma al popolo
più in generale.
E allora, se questa è l'analisi, io ritengo pertanto che le politiche, e possiamo prendere vari esempi, di Renzi sul Jobs Act, di Minniti sull'ONG, non possono costituire un argine a questa destra, perché sono al contrario politiche che hanno spalancato le porte a questa destra. Quindi quando ci viene detto: ma voi così consentirete alla destra di vincere, la mia risposta è che a mio parere è la politica che ha fatto il PD fino a questo momento, che ha spalancato le porte alla destra, abbandonando temi che sono temi tradizionalmente di sinistra, quale la dignità del lavoro.
Sì, il tema dei temi, assolutamente.
Lei pensi sul decreto dignità, sul decreto dignità, insomma, il decreto dignità, per quanto sia, abbia tante cose che non vanno bene, costituisce tuttavia, rispetto al Jobs Act, una misura migliorativa delle condizioni di lavoro dei lavoratori. E sul decreto dignità il PD mi fa un'opposizione da destra, non me la fa da sinistra, cioè lo critica perché dice: ma così torneremo, limitiamo troppo la flessibilità del mercato. Lo prendo come esempio per dire che, a mio parere, come d'altra parte il sindaco di Firenze ha proposto Marco Minniti quale segretario del
Partito Democratico. Per esempio, noi prima se ascoltavamo per Carlo Padoan, l'ultimo ministro dell'economia del governo, sì, sia Renzi e Gentiloni, criticare aspramente, diciamo, la legge finanziaria, sì, di cui si sta discutendo.
Poi la vedremo qua.
Poi comunque la vedremo, mentre invece Stefano Fassina comunque ci legge dei segnali di discontinuità rispetto all'austerity precedente, per cui, come dire,
in questo caso sono più d'accordo con Fassina.
Eh no, lo immaginavo, rispetto anche a quello che ha detto rispetto al decreto dignità. Ci saranno dentro anche, come dire, Firenze riparte a sinistra, ci sono interlocuzioni con quella che fu Rifondazione piuttosto che Potere al Popolo. Ci racconti un po'.
Allora, ovviamente non vogliamo
chi fa parte di questo cammino, diciamo.
No, del cammino fanno parte i cittadini comuni. E quindi, diciamo, non si aderisce per sigle. E questa è una cosa importante a cui teniamo molto, proprio per rompere quello schema della trattativa, dei tavolini, delle spartizioni, insomma, che non ci interessa.
Quando si fanno le liste bisogna mettere prima quello di Fondazione, poi quello dei Verdi, perché c'è meno voce, quelle cose.
Le posso garantire che non parteciperò a riunioni di questo tipo,
sono più i tempi.
D'altra
proprio,
parte, infatti, non si può avere la presunzione, no, di non tener conto di pezzi importanti della sinistra, insomma, o pensare che non si tratti di persone, di partiti che hanno svolto un ruolo importante e che esistono, insomma. Quindi noi ovviamente troveremo le forme perché il percorso sia il più unitario possibile, cioè non vogliamo aggiungerci, ecco, no? Fare l'ennesima, perché qualcuno ci ha detto anche che fate l'ennesima associazione di sinistra, lista di sinistra che si aggiunge alle altre. Cioè, l'obiettivo di Firenze Città Aperta è quello di essere un luogo di sintesi. Ecco.
Sì, questo è necessario.
Quindi ovviamente avvieremo alla nostra prima assemblea. Che c'è stata quella, insomma, in cui siamo stati eletti portavoce io e Sandra Carpilapi, che è l'altra portavoce, c'erano spontaneamente presenti un po' tutte le rappresentanze della politica cittadina che si sono dette interessate.
Mi vado un messaggio su WhatsApp da tale Ale Di Lucca che dice: grandissimo, pienamente d'accordo. Quindi,
io lo ringrazio, cioè, non lo conosco,
no, nemmeno io, è un ascoltatore che ci scrive su WhatsApp. Un'ultima, le faccio un'ultima domanda: che tempi abbiamo, diciamo, quali sono i prossimi passaggi?
Sì, benissimo. Allora, noi stiamo lavorando per gruppi di lavoro e per tavoli tematici, vogliamo scrivere il programma dal basso, e nel corso dei prossimi mese e mezzo avremo nell'arco di una quarantina di giorni 3 appuntamenti pubblici con 3 seminari insieme di approfondimento e di presentazione alla cittadinanza su 3 tematiche diverse. Vi posso dire i 3 gruppi di lavoro quali sono. Noi stiamo lavorando su 3 filoni: uno è appunto quello della pace, antirazzismo e diritti, un secondo gruppo di approfondimento lavoro, beni comuni, welfare, e un terzo gruppo di approfondimento che è mobilità, territorio,
infrastrutture, grandi opere, insomma.
Io sono nel gruppo lavoro perché appunto sono mobilità, territorio e turismo. Con questi seminari noi continueremo la stesura del programma dal basso e ci presenteremo anche alla cittadinanza con degli appuntamenti tematici
entro novembre, per intenderci.
Entro la fine di novembre li terremo tutti e 3, e entro quella data sicuramente avremo anche renderemo pubblico il nostro
candidato a sindaco di Firenze,
che vorrei fosse chiaro, diciamo, intende intercettare anzitutto i voti di chi si è in questi anni disaffezionato alla politica e allontanato dalla politica, quindi, diciamo, e poi soprattutto intende dire parole chiave, ecco, sul tema di una città diversa, proprio quando io vedo l'ordinanza del sindaco, con tutto il rispetto, il sindaco di Firenze è su Via De Neri, o quella antibivacco. Lei l'ha vista, poi si è imbattuto nell'ordinanza del sindaco di Pisa, che vieta di, su tutto il territorio comunale, il sindaco di Pisa, neoeletto dalla destra, che vieta su tutto il territorio comunale di sedere sulle ritragliazioni, di sedere su qualsiasi gradino, anche il marciapiede di casa, sono diverse, però non le sembrano poi alla fine figlie della stessa cultura, ma con, non voglio fare del qualunquismo, il sindaco di Firenze non è uguale, insomma, non sto dicendo questo, ma alla fine non c'è quella stessa paura del vivere sociale, del vivere in comunità, no? Questa cultura dei sacchi di sabbia alla finestra, no? Di doversi difendere e proteggere sempre da qualcosa. Quando, insomma, anche sul tema della sicurezza, io ritengo che poi, in fin dei conti, ai fiorentini vorrei. Noi diciamo che la sicurezza è soprattutto la sicurezza di avere una casa e di avere un posto di lavoro più dignitoso e più stabile, no? È ovvio che poi se si perde il posto di lavoro e si perdono le relazioni umane e sociali, si spara al vicino di casa perché non ti ha salutato, così sembra dire la notizia di oggi, perché
anche
non mi ha salutato,
ore,
no?
Anche in queste ore. Danilo Conte, io la fermo qui, ci rivediamo presto quando sarà pronto il programma, quando avremo il candidato, organizzeremo anche dei confronti anche sui temi molto, molto concreti, però come dire, oggi volevamo presentare questo progetto in corso di definizione. Grazie per esserci venuto a trovare.
Grazie a voi, buona
giornata. Grazie a Danilo Conte.